Giungiamo quindi a parlare du trèfle noir, il secondo volet della Canne de Jaspe. La preedizione in rivista di questa raccolta avvenne nel 1895 nel Mercure de France. L'edizione poi fu quella all'interno della Canne de Jaspe. Tra la preedizione e l'edizione finale ci sono alcune differenze. Innanzitutto scompare l'adresse au lecteur e poi ci sono alcuni cambiamenti stilistici. In particolare, si nota nel volet inserito nella Canne de Jaspe un rigore sintattico più forte e una più precisa volontà di garantire un ritmo più fluido. Le trèfle noir è composto di tre racconti: Hercule ou le message, Histoire d'Hermagone, Hermocrate ou le récit qui m'a fait de ses funérailles. Da come si vede subito leggendo i titoli, un elemento si ripete in tutti e tre i racconti, ed è cioè il fatto che tutti i nomi siano caratterizzati dalla sillaba iniziale R. Ovviamente non è un caso, e tutti i nomi fanno riferimento alla divinità greca Hermes. Egli, infatti, era il dio degli scambi e degli spostamenti. Era il messaggero degli dèi, conduceva le anime nell'Ade ed era il protettore dei mercanti e dell'arte oratoria, del silenzio e del segreto. Sono tutti aspetti che ritroveremo nei vari racconti. La struttura dell'insieme è costruita a partire quindi da alcuni elementi comuni: la presenza di questa sillaba che vuole avere un valore emblematico e simbolico, una struttura solida e perfettamente organizzata, una serie di tematiche condivise. Il fatto che i racconti costruiscano una sorta di comunicazione, un intreccio tra di loro. E nell'insieme l'idea che la scoperta del sé costituisca il passaggio dalla esteriorità alla coscienza. Andiamo quindi ad analizzare il primo racconto, Hercule et le messages, che è il racconto più complesso del secondo volet e quello nel quale maggiormente si vede l'influenza dell'estetica simbolista in Henri de Régnier. Questo primo racconto, dal titolo Hercule ou le messages, ha avuto due prepubblicazioni in rivista, la prima nel 1894 nella Revue Blanche e la seconda nel 1895 nel Mercure de France. Il suo stile è il più prezioso rispetto agli altri, più complesso, le frasi si fanno più lunghe e il lessico più ricercato. È costituito da cinque sezioni. La prima, Dermotin a Hermas, La seconda, l'escalier de Narcisse. La terza, présage emblématique. La quarta, la maison du bel en soie dormant. La quinta, d'Hermas à Hermotine. La prima sezione è costituita da una lettera di Hermotine che è appena partito per un lungo viaggio al suo caro amico Hermas. In questa lettera Hermotine ricorda le loro lunghe passeggiate fatte in un incantevole giardino. In questo stesso giardino, ad un certo punto, lui aveva incontrato la bella Hercule e se n'era innamorato perdutamente. In questa lettera, Hermotine chiede all'amico di informare l'amata della sua partenza e ne spiega i motivi. È partito per cercare la saggezza che è necessaria all'amore. Car la sagesse, scrive, peut seul exorciser l'amour du sortilège où il s'atrophie. Promette quindi che tornerà non appena avrà raggiunto il suo obiettivo. Nella seconda sezione incontriamo Hermas seduto in solitudine in un bel giardino, mentre aspetta l'arrivo di Hercule e deve comunicarle la triste notizia che il suo amato è partito. E nella solitudine Hermas ripensa alle ore trascorse ogni giorno in compagnia di Hermotine e delle discussioni sui libri, sugli scritti, i saggi, il sogno, la solitudine, l'incontro con Hercule. E ad un tratto Hercule appunto arriva, lo vede solo, si stupisce e chiede quindi che fine abbia fatto Hermotine. Hermas in silenzio le consegna la lettera e la ragazza la legge attentamente. Al termine entra e si chiude in un cupo silenzio e addirittura le fontane tacciono, e quindi Hermas per interrompere quello che sembra essere un silenzio funebre pronuncia qualche parola di conforto per Hercule e la lascia sola nel suo giardino, dove la ragazza rimane fino all'imbrunire. Nella terza sessione viene descritta la lunga e triste attesa di Hercule. La ragazza è angosciata anche perché durante la notte sente un lontano suono di flauti che si mescola al mormorio delle fontane. Riceve inoltre alcuni misteriosi oggetti di provenienza sconosciuta. Si domanda se non siano dei messaggi di Hermotine. Sono una freccia, un pugnale, una borraccia di stagno, un piccolo specchio, una chiave e infine una spina di grano maturo. Cade quindi nello sconforto, si domanda quale sia il significato allegorico di questi oggetti e decide di andare a far visita a Hermas per chiedere il suo aiuto e quindi nel pomeriggio si reca nella sua dimora. Inizia quindi la quarta sessione, che viene introdotta con la descrizione della sontuosa abitazione di Hermas. È un'abitazione la cui posizione già di per sé stessa è emblematica, in quanto si trova all'estremità del bel giardino, quasi al confine della foresta, e nel racconto questa dimora viene descritta in tutta la sua magnificenza. Hermas, infatti, essendo in possesso di un'incredibile ricchezza, vive in un lusso apparentemente ostentato, ma vive ritirato nella più totale solitudine. Hercule esita ad entrare nella casa. Percorre comunque una lunga scalinata centrale, vaga per le stanze e il suo percorso ha l'aspetto di un percorso labirintico. Hermas non c'è e nell'abitazione regna un silenzio funebre. Torna quindi indietro, ma si ritrova in questo percorso labirintico in una stanza con una grande finestra che si affaccia sul vasto giardino. In questa stanza c'è una freccia, un pugnale, una borraccia e una chiave, identici a quegli oggetti che lei ha ricevuto, e c'è anche una spiga di grano maturo. Sente poi il suono discordante dei flauti, lo stesso suono che udiva nel suo sogno. Allora improvvisamente capisce: Hermutine non tornerà più. E tutti questi oggetti sono dei messaggi allegorici. E il significato finale è che la saggezza non tornerà ad essere amore. Ertuli, sconvolta, fugge, percorre i corridoi della dimora, percorre una stanza arredata con decine di specchi, e all'interno di questa stanza la sua immagine è riflessa all'infinito, con una moltiplicazione che va all'infinito, e nell'immagine, in questa immagine moltiplicata all'infinito, si vede il suo viso, il suo pallore e il suo volto trasfigurato dalla disperazione. A Ercudì sembra di vedersi in un sogno. È talmente sconvolta che si accascia e quindi cade a terra priva di vita. La quinta e ultima sezione è rappresentata da una lettera che Hermas indirizza, pardon, all'amico Ermotin. In questa lettera Hermas si dichiara lieto che l'amico sia andato incontro al proprio destino e gli comunica di aver ricevuto con gioia i messaggi da lei inviatigli. In particolare ha ricevuto la freccia che, per la sua composizione di piume e acciaio, simboleggia ciò che eleva lo spirito e al contempo uccide quello che è necessario lasciare andare. Ha ricevuto il pugnale, che simboleggia il desiderio di morire per rinascere un altro uomo. Ha ricevuto la borraccia e lo specchio, che simboleggiano la sete di riconoscersi e rispecchiarsi un'immagine che vada al di là di se stessi, Ha ricevuto poi la chiave che simboleggia l'accesso alla fine al proprio destino e in ultimo ha ricevuto la spiga che simboleggia la maturità raggiunta. Come dire, nell'interpretazione che fa Hermas, che Ermotine ha appreso dall'amore per Ertudì ciò che le dottrine e i filosofi non erano riusciti ad insegnargli. Ha quindi compreso se stesso tramite questa esperienza e ora che è tornato in sé, può finalmente tornare indietro. Hermas, tuttavia, gli comunica anche la tragica morte di Ertudì, che ora giace sepolta nel giardino tra due lapidi che attendono anche loro. Hermas gli comunica anche di aver acquistato questo giardino, di modo che al suo ritorno essi potranno au moins marcher la face nue, ayant dédaigné l'un et l'autre les masques, où se déguisent les humains, nous qui portons à jamais les seuls visages de notre destinée. Questo racconto, come si vede, è pieno di simbologie. In particolare, tutto il gioco delle simbologie, dei significati che esse assumono, è legato ai messaggi inviati da Ermotin, che vengono interpretati in maniera diametralmente opposta dai personaggi. Altra simbologia evidente è il richiamo a Hermès, fatto sia tramite la radice dei nomi dei protagonisti della storia, ma anche tramite l'idea appunto di messaggi che non vengono, che vengono interpretati in modo diverso, quindi fatti attraverso l'insistenza sul motivo del messaggio. Da aggiungere anche il motivo dell'acqua delle fontane che cessa di scorrere nel momento cruciale. Il suono dei flauti, l'idea dei satiri, del dio Pan e della natura, che si lega all'idea dei satiri, del dio Pan e della natura. Sottolineiamo che l'immagine del flauto diventa sì particolarmente significativa nella poesia simbolista, tramite l'interpretazione che ne darà Mallarmé, nel quale il flauto sarà allegoria della poesia stessa. Ciò che si evince di più forte alla fine in questo racconto è che il motivo di fondo è la necessità di raccogliersi in se stessi. Ermotin ha passato la giovinezza cercando la saggezza nelle parole dei grandi filosofi e nelle loro dottrine. E tuttavia è solo l'esperienza dell'amore per Ertudì che lo induce a partire per cercare la saggezza. Viaggio al termine del quale troverà la verità e il suo vero io, ma troverà anche la morte di Ertudì, quindi la saggezza andava trovata nell'esplorazione del proprio io in se stessi. E questo è l'unico modo per far cadere la maschera. Per scoprire cioè la vera essenza della propria identità.